porterà il fratello salvo lo troviamo in Prima Pietro, dal capitolo 2, dal versetto 4 al versetto 12. Prima Pietro, capitolo 2, dal versetto 4 al versetto 12. La pagina è la 1210 per chi usa la versione della Chiesa. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Infatti, si legge nella Scrittura, «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque creda in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate la virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra gli stranieri, affinché, laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Amen.
Buongiorno e benvenuti a tutti noi. È la seconda predicazione di una piccola serie su come Dio equipaggia la sua Chiesa per il servizio. Il titolo del sermone di oggi è Il ministero per ogni credente, un brano ampiamente conosciuto, un brano in cui troviamo che cosa? Troviamo un invito ad edificarsi come edificio spirituale, e due digressioni, il contrasto fra il gruppo che rifiuta e il contrasto con il gruppo che accetta invece. Prima però di continuare, lasciatemi fare una premessa. Qui viene tratteggiata la Chiesa, il credente, in modo eccelso. Ma era diversa la Chiesa a cui Pietro stava parlando? Se noi ben guardiamo le epistole dell'Apostolo Pietro, ci accorgeremo che in esse, cioè nelle istruzioni che dà ai credenti a cui scrive, ritroviamo le stesse difficoltà di cui parla anche Paolo, le stesse difficoltà che troviamo nella Chiesa oggi. Non erano più missionari, non erano più spirituali, non erano dottrinalmente più sani. C'erano invidie, divisioni, contese, separazioni anche nel mezzo a loro. E questo è fondamentale per poter avere una rilevanza di questo brano anche nella nostra vita. Perché se la Chiesa a cui Pietro stava parlando era troppo alta, troppo perfetta, allora probabilmente questo brano non avrebbe nulla da dire alle nostre vite che non sono a quella perfezione. Ma se Pietro sta parlando a persone come noi, allora questo brano ha qualcosa da dire anche alla nostra vita. Il presupposto da cui dobbiamo partire è questo. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa, in modo sintetico, è un gruppo di peccatori che ha trovato in Cristo la salvezza e che adesso è in un cammino di obbedienza con Cristo. Un cammino di obbedienza con Cristo, quindi non nella perfezione. Ora, a rendere un po' più difficile le cose, c'è il fatto che quando si è sotto pressione, quando si vivono delle difficoltà, spesso si cerca a concentrare sulle cose urgenti, che non necessariamente sono però le cose importanti. E i lettori a cui Pietro si rivolge vivono sotto pressione, sono definiti come pellegrini e forestieri, dispersi nella società in cui si trovavano. E in questa dispersione avrebbero un pochettino corso il rischio di perdere gli assi di quello che è la direzione giusta, la direzione come comunità. E l'indicazione che ci giunge da questo brano è chiara ed è anche piuttosto semplice. Questo brano ci dice che il ministero della Chiesa, il ministero del credente, rimane fondato sulla centralità di Dio e del Vangelo. Questo è il presupposto su cui rimane fondato. Che esso però deve crescere nell'edificazione degli uni e degli altri come suo popolo, al fine di proclamare le sue virtù. E questi sono i tre punti che adesso noi guarderemo. Tre punti che, se ben ci riflettiamo, sintetizzano il gran comandamento: amare Dio ed amare il prossimo. E il grande mandato: andare e fare discepoli in tutto il mondo. Il ministero della Chiesa, il ministero del credente, rimane centrato su Dio e sul Vangelo, sull'edificarsi e sul proclamare le sue virtù. La centralità del Vangelo. Il nostro rapporto con Dio, cari amici e cari fratelli, deve essere centrale in tutto quello che facciamo, sia individualmente che collettivamente. Se Dio non è centrale nella nostra azione, noi stiamo semplicemente giocando a fare la Chiesa. Vorrei ricordarvi le parole che Dio stesso rivolge ad una Chiesa nell'Apocalisse, una Chiesa che aveva fatto enormi sforzi, una Chiesa che aveva lavorato duramente per il Signore, avrebbe perseverato nella prova, non si erano stancanti, erano rimasti fermi nella verità nonostante l'opposizione dei falsi apostoli. Però una cosa Dio sottolinea a questa Chiesa, e siamo in Apocalisse 2, versetti da 1 e 7, la Chiesa di Efeso, e Dio dice: questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. L'amore per Dio deve essere centrale nella vita nostra come singoli, come individui, e deve essere centrale nella nostra vita come comunità. Ma in che modo l'amore di Dio deve essere centrale? In che modo l'amore di Dio lo vediamo in questo brano? Come noi teniamo centrale Dio nella nostra vita e nel nostro ministero? Teniamo Dio centrale nella nostra vita, continuando a venire a Cristo per edificarci su di Lui. Al versetto 4 noi leggiamo della prima Pietro: accostatevi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Ora, qui non sta parlando della salvezza, noi ci accostiamo a Cristo nella salvezza, Egli è il nostro accesso al Padre. Ma quello che Pietro sta dicendo: non accostiamoci a Cristo solamente nella salvezza, ma continuiamo ad accostarci a Lui. Il verbo, infatti, al participio presente, accostandovi, ci dice proprio questo, che è un qualcosa che continuiamo a fare. E l'Apostolo Pietro, per sottolineare questo aspetto, ci presenta una figura retorica che è quella dell'as ossimoro, che deriva dal greco oxymoron, che significa acuto ed ottuso contemporaneamente. Non è l'antitesi. Nell'antitesi ci sono due termini che stanno a opposizione l'uno all'altro e uno alla prevalenza. Nell'ossimoro invece no. Ci sono due termini volutamente scelti per rafforzare un concetto: pietra vivente, e come dire burocrazia efficiente, oppure disgustoso piacere, o come dire illustre sconosciuta. Cioè, sono due accostamenti di termini che sottolineano qualcosa che altrimenti potrebbe rimanere oscura. E Pietro ci sta dicendo proprio questo: Gesù Cristo è la pietra vivente. Egli è la pietra su cui possiamo edificare, su cui possiamo stare certi, una pietra che probabilmente da molti verrà rifiutata, ma che da Dio è stata scelta e che agli occhi di Dio è preziosa. E su questo fondamento noi possiamo continuare ad andare, affinché, come dice nel versetto 6, noi non saremo delusi, non saremo confusi. Ma Cristo non è solo la pietra su cui costruire, Egli è anche la pietra vivente. Egli non è solamente il fondamento certo, il fondamento inamovibile, sicuro, ma è anche la pietra vivente. Cioè Egli è colui che è morto per i nostri peccati, ma che non è rimasto nella tomba, ma che è risuscitato e che adesso ha vinto il peccato, la morte e l'inferno. Egli è l'autore e il datore di vita. Ma ci dice ancora di più. Attraverso questa relazione vivente con Cristo, noi possiamo aspettarci, una volta diventati credenti, una volta diventati cristiani, qualcosa di continuamente nuovo nella nostra vita. Se tu sei un figlio di Dio, aspettati delle novità nella tua vita a seguito dell'azione della nuova nascita. Cioè aspettati dei cambiamenti. Ci sono tanti esempi. Ci sono tanti esempi di come opera il Vangelo nella vita delle persone. Pietro stesso, colui che qui sta parlando, ha dovuto fare marcia indietro rispetto ad un tema molto importante, il tema della salvezza e delle opere. In Galati viene pubblicamente ripreso da Paolo e gli dice: cambia. Il Vangelo non era stato potente semplicemente nel ristabilirlo, ma era stato anche potente nel modellare la sua vita, anche il modo di come pensare rispetto alla fede e alla salvezza. Lo vediamo nel nuovo concetto che hanno i ricchi e poveri all'interno della comunità. Non sono più guardati secondo gli schemi della nostra società. Lo abbiamo visto nella nostra serie di predicazioni su Giacomo, al capitolo 1. Lo vediamo nelle relazioni che sono trasformate, relazioni che iniziano a partire da quelle coniugali, che non sono più le stesse, non sono più improntate ad una dimensione semplicemente umana, ma la relazione fra l'uomo e la donna adesso rispecchia il rapporto fra Cristo e la Chiesa. E lo vediamo poi nelle relazioni allargate, sul lavoro, sociali, i rapporti fra lo schiavo e il padrone. Come affermerà lo stesso Apostolo Pietro, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e virtù. Cristo, fratelli, è la nostra sufficienza. Poiché Dio ci ama, voglio essere schietto e diretto nei confronti di ciascuno di noi. Se non stai prendendo del tempo per andare a Cristo, nella devozione, nella dedicazione personale, per costruire la tua vita su di Lui, stai correndo il rischio di edificare su un fondamento che non è solido. Stai correndo il rischio di edificare su qualcosa che non è la pietra vivente. Tutto il ministero della Chiesa, ogni ministero di ogni credente, quello che questo brano ci sottolinea è che deve rimanere fondato su Cristo. Deve rimanere fondato sul ministero del Vangelo. Il ministero della Chiesa rimane centrato sul ministero del Vangelo. Cristo è la scelta di Dio. Cristo è prezioso agli occhi di Dio. È Egli la nostra scelta? È Egli prezioso nella nostra vita alla stessa misura? Ma come ancora dimostriamo quest'amore per Dio? Come ancora mostriamo questa centralità del Vangelo e dell'amore per Dio nella nostra vita? Pietro ci dice che lo facciamo accostandoci come pietre viventi, edificandoci per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Questo è il tema che fonda la dottrina del sacerdozio di ogni credente. nell'Antico Testamento solo i sacerdoti potevano accedere alla presenza di Dio, e solo il sommo sacerdote poteva farlo, e poteva farlo una sola volta l'anno. C'era un privilegio particolare. Adesso invece Pietro ci dice che questo privilegio non è più riservato ad una classe, non è più riservato ad alcune persone, e non abbiamo più bisogno di alcun mediatore, poiché, come Pietro e come Paolo stesso ci affermerà in Timoteo, solo uno è il mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo il giusto, Gesù Cristo uomo. Non abbiamo bisogno di altri mediatori, possiamo accedere a Dio. E possiamo accedere a Dio per fare cosa? L'Apostolo Pietro ci dice per offrire sacrifici spirituali. Cosa sono questi sacrifici spirituali? Accediamo a Dio semplicemente quando andiamo in preghiera? Accediamo a Dio semplicemente quando andiamo a leggere un brano della Scrittura? Quando siamo riuniti qui per ascoltare la predicazione o confessare o cantare delle lodi a Dio? Cos'è che sono i sacrifici spirituali? Beh, in Romani, il brano che abbiamo visto la settimana scorsa, anche se non parlava direttamente di questo tema, l'abbiamo visto, ci viene consigliato al versetto 1 del capitolo 12 di presentare i nostri corpi come sacrificio vivente a Dio. Questo è il nostro primo sacrificio, presentare la nostra stessa vita a Dio. Ma è qualcosa che va ancora più, che è molto più ampio, molto più esteso, questo sacrificio che noi offriamo a Dio. Paolo stesso dirà, sia dunque che mangiate, sia che beviate, che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. In Romani 15 Paolo parla del suo ministero come di un qualcosa per presentare il non credente che si converte a Cristo come un sacrificio gradito a Dio. Quindi anche l'annuncio del Vangelo è un sacrificio gradito. In Filippesi ci viene detto una valutazione di quello che aveva fatto la Chiesa per Paolo. Paolo era in difficoltà e la Chiesa aveva fatto una colletta. E Pietro qualifica questo atteggiamento della comunità come un sacrificio accetto e gradito a Dio. Non stiamo confinando il sacrificio a qualcosa di che noi tendenzialmente definiamo spirituale. Qui è tutto quello che facciamo. Il ministero del credente non è confinato alle mura della chiesa, alle mura di un locale, ma si gioca nella partita quotidiana, dove magari non ci sono altri credenti al nostro fianco, sui posti di lavoro, a casa, nelle relazioni con le persone che ci stanno vicino. In Ebrei 13 troviamo questa definizione. Per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, poiché di tali sacrifici che Dio si compiace. In cos'è che sei chiamato? Sei impegnato con i giovani? Ti occupi delle pulizie e dell'ordine della sala, anche quando finisce il culto, di rassettare? Sei impegnato nell'accoglienza? Hai una spiccata sensibilità verso le persone che soffrono, che sono ammalato? Doni il tuo tempo, doni il tuo denaro, preghi, guidi uno studio biblico, sei un membro del consiglio di chiesa, sei un anziano, che cos'è che fai? Qualunque cosa fai, falla alla gloria del Signore. Sei una persona che lavora a scuola? Sei una persona che lavora nella finanza? Sei un libero professionista? Sei un dipendente? Sei una persona impegnata nel sociale? Qualunque cosa fai, falla come per il Signore. Noi non agiamo, ci dice questo testo, sotto l'impulso del riconoscimento umano, ma per la gratitudine a Dio. Questo è il fondamento del ministero per ogni credente. La nostra priorità è quella dunque di preservare la centralità di Dio nella nostra vita, continuando a venire a Cristo per edificarci su di Lui e per offrire a Lui questi sacrifici spirituali, che non sono poi così spirituali, fra virgolette. Ma questo non è sufficiente. Ci viene consigliato anche da Pietro di edificarci reciprocamente come suo popolo. Pietro ci chiama ad edificarci come suo popolo. Spesso il matrimonio, ed è un'immagine che appunto viene usata nei matrimoni, è definita come un triangolo, dove Dio è al vertice. E che cos'è che succede ad un triangolo? Che quando i lati si avvicinano al vertice, inevitabilmente si avvicinano gli uni agli altri. Non esiste un triangolo in cui un lato si avvicina al vertice e contemporaneamente non si avvicina all'altro. La relazione va insieme. E qui Pietro ha come una visione, passatemi l'espressione, aziendalistica della Chiesa, di questo spirito di squadra, di questo spirito di gruppo. Ed è uno spirito che è talmente lontano dal nostro approccio individualista e personale. Noi che siamo una società frammentata, mobile ed impersonale. L'approccio di Pietro va totalmente in un'altra direzione. Molto si potrebbe dire sul edificarsi reciprocamente, però dobbiamo per ragioni di tempo essere sintetici. Noi ci edifichiamo reciprocamente nella misura in cui ciascuno di noi esercita il proprio ministero sotto la guida di Cristo. Cioè nella misura in cui ciascuno di noi esercita quello a cui Dio l'ha chiamato sotto la sua guida. La Chiesa, fratelli, non è un edificio. Noi potremmo benissimo incontrarci in una sala, in una casa, oppure anche all'aperto. Non è questo il punto. Il punto è che noi siamo il Tempio, ci viene definito, il Tempio che Dio sta costruendo. E in questo Tempio ogni sua parte, ogni pietra, come noi siamo definiti, è fondamentale. Che cosa pensereste di un costruttore, di un geometra che sta tirando su un edificio e di tanto in tanto incomincia a lasciare dei buchi, senza pietre? Vi piacerebbe abitare in una casa del genere? Vi renderebbe l'idea di sicurezza una casa del genere? Io non mi piacerebbe personalmente vivere in una casa tipo gruviera. Ed è questo quello che ci sta dicendo qui. Ci edifichiamo e ci edifichiamo reciprocamente. Ed ogni pietra ha una sua funzione, ha un suo compito all'interno della comunità. Fratelli, noi non andiamo in chiesa. Noi siamo la chiesa. Ed è un errore pensare al ministero in termini puramente formali. Sono il responsabile della musica, oppure sono il responsabile di una classe di scuola domenicale, oppure sono il responsabile di una cellula di studio. Se Cristo è centrale nella nostra vita, se Cristo è centrale nella tua vita, ci saranno occasioni di ministerio con ogni persona in cui viene a contatto. Occasione di ministerio, traduco, occasione di servizio. Il ministerio opera attraverso le relazioni. E la settimana scorsa ci sono stati dati dei driver, quello dell'affinità, dell'opportunità e della capacità. Ma tutto rimane nella logica del servizio. E noi ci edifichiamo in Cristo nella misura in cui manteniamo alto il nostro concetto di popolo distinto da tutto il resto. Ora Pietro qui utilizza dei termini che noi non possiamo approfondire, ma sono tutti termini tratti dal Vecchio Testamento. E ci viene detto che noi siamo una stirpe eletta, che noi siamo un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Come ho detto, non possiamo, come dire, guardare ogni singolo termine per capire che cosa possono significare oggi nella nostra cultura, perché noi non abbiamo concetti equivalenti di stirpe santa, non abbiamo neanche una monarchia, ma siamo in una democrazia, in una repubblica. Quindi ci viene difficile, ma quello che questi termini sinteticamente ci trasmettono è un concetto di privilegio. E nel versetto 10 l'apostolo Pietro cita un brano che troviamo in Osea, al capitolo 1 e poi al capitolo 2, per ricordarci che noi siamo un popolo che Dio si è acquistato. Un popolo che non aveva accesso, ma che adesso ha accesso. Un popolo che in precedenza non aveva misericordia, ma che adesso ha misericordia. i credenti a cui Pietro scrive potevano trovarsi in difficoltà, sparsi così com'erano fra le varie nazioni, e potevano sotto la pressione in qualche modo disgregarsi come comunità. E Pietro ricorda la loro caratteristica, il loro status di popolo. Voi siete un popolo scelto, un popolo distinto. Anche se questa loro scelta, per qualche breve momento, non sarebbe stata tale, cioè non sarebbe sembrata tale, avrebbero continuato a soffrire. Esultate, anche se per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede sia motivo di lode, di gloria e di onore nel momento della manifestazione di Gesù Cristo. Il miglior modo per sopportare la pressione, il miglior modo per sopportare l'opposizione di chi ci sta intorno, ci dice Pietro, è di riconoscere la nostra identità di popolo eletto da Dio. Cioè un popolo distinto, un popolo separato, in altri termini un popolo santo. E l'accento in quello che dice Pietro cade sulla collettività, l'accento di quello che dice Pietro cade sul concetto di popolo, non cade sulla individualità, sul singolo. Essere parte del popolo era fondamentale. Ora io penso che nessuno di noi, o quantomeno difficilmente, si sente dire che qualcuno è un credente senza chiesa. Difficilmente lo si afferma verbalmente, ma mi chiedo con quanti atti concludenti noi sottoscriviamo questa dichiarazione. Mi chiedo quanti atteggiamenti anche nel nostro mezzo ci sono di, come dire, faccio parte ma non faccio parte, ci sono ma non sono impegnato, ci sono ma non contatemi. Quanto di questo c'è anche nel nostro mezzo? Quanto il concetto di popolo è forte anche nel nostro mezzo? O siamo piuttosto dei consumatori di servizi, dei consumatori di relazioni, dei consumatori di chiesa? C'è un bisogno che noi abbiamo in quanto essere creati all'immagine di Dio, che è quello di relazioni. E la chiesa, la risposta di Dio, ha delle relazioni sante degli uni, sane, sante degli uni verso gli altri. E occorre lavorare in questa direzione. Questo è molto lontano dal nostro concetto di identità. Per noi l'identità è qualcosa che ha a che fare con l'io, con l'essere. Il nostro concetto di autodeterminazione deriva da che cosa siamo e cosa abbiamo fatto. Ma se noi avessimo fatto questa stessa domanda ad una persona di diverse generazioni fa, la risposta sarebbe stata: qual è il contesto in cui sono inserito? Se tu volevi sapere chi era una persona, non ti diceva chi sei, ma con chi sei collegato, con chi ti relazioni. Fare parte di un gruppo era molto più importante che il non farne parte. Qual è la nostra relazione con la comunità? Va bene, Dio è centrale, va bene, il Vangelo è il fondamento della nostra vita, ma su cosa stiamo edificando ora? Su cosa stiamo costruendo? Perché dovremmo costruire? Per quale fine? Per quale ragione dovremmo avere un ministerio? Per quale motivo dovremmo avere un ministerio? Nel versetto 11 l'Apostolo ci introduce un tema, che è quello di proclamare le virtù di colui che vi ha chiamate dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Noi come comunità qui ci riuniamo per adorare Dio, per dichiarare le sue eccellenze gli uni agli altri, per edificarci gli uni e gli altri. Ma la nostra vita cristiana non si esaurisce nel nostro incontro comunitario. Noi, come loro che erano sparsi in un mondo di tenebre, in un mondo di sconosciuto a loro, siamo chiamati a predicare, a proclamare le eccellenze di colui che ci ha chiamato agli altri. È lì la maggior parte del tempo che noi, dove noi viviamo. E se si è sotto pressioni, è facile correre il rischio di tentare di diluire questa proclamazione. È facile correre il rischio di annunciare qualcosa che è un Vangelo, come dire, annacquato, per paura o per evitare il rifiuto del Vangelo e di chi l'annuncia, cioè di noi che proclamiamo. Spesso Cristo è commercializzato come un personaggio attraente, una persona che non giudica, che non disturba, ma che invece soddisfa ogni esigenza in ogni momento e che sa dare il giusto consiglio al momento opportuno. Cristo è il guru del benessere individuale. Questo è il rischio che noi cogliamo, che noi corriamo. Ti aiuta ad avere successo, ti aiuta a scegliere la cosa giusta, ti aiuta a fare il giusto matrimonio, ti aiuta ad avere le giuste relazioni, ti aiuta a fare il giusto mutuo, a comprare la giusta casa. Cristo è il guru delle nostre relazioni, ma è questo il Cristo che ci presenta la Scrittura. Ora, io non sto dicendo che noi dobbiamo essere sgorbutici, che dobbiamo presentarci alle persone con arroganza, né che dobbiamo, come dire, costringerli sotto la mazza del giudizio di Dio, o Dio ti condannerà se tu non ti ravvedi. Però dobbiamo avere quel giusto atteggiamento equilibrato, sano e sobrio, a cui la Scrittura ci chiama. Paolo diceva: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Dobbiamo sapere come rispondere e dobbiamo tenere bene in mente che nelle nostre risposte, con le nostre risposte, ci capiterà spesso di offendere le persone. Non però, attenzione, perché appunto siamo sgorbutici o perché siamo delle persone sgarbate, ma perché la predicazione che annunciamo è offensiva. La croce è offensiva, ma noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. La croce umilia l'orgoglio, questo significa mantenere la centralità del Vangelo. Alle persone non piace sentirsi dire che le buone opere non portano a nulla, a nessuno piace essere additato come un peccatore, un nemico di un Dio santo. Alla gente piuttosto piace vivere la vita e viverla come essa non è realmente, cioè escludendo Dio, escludendo la croce. A nessuno piace il concetto della signoria e della signoria di Cristo. A noi tutti ci piace l'idea di un Gesù Aladino che sfregoliamo con le nostre preghiere ed ecco che appaiono gli esaudimenti. Non è questo, non è questo quello che ci presenta la Scrittura. Certo, Dio per la sua grazia ascolta anche le nostre preghiere, ma Cristo è prima di tutto Signore. Egli affronta apertamente il peccato e la disubbidienza. Però il tema del peccato e della disubbidienza per molti è tutta un'altra storia. Se predichiamo Cristo, crocifisso e Signore, sicuramente alcuni crederanno e saranno salvati. Molti però rifiuteranno il messaggio e noi che lo annunziamo. E Pietro è realistico in questo. Siamo pronti, ci dice, al rifiuto? Siamo pronti a questo rifiuto? Cristo che è stato scelto, la cosa preziosa agli occhi di Dio, eppure è stata rifiutata, è diventata la pietra di inciampo per molti altri. E noi che siamo scelti e preziosi agli occhi di Dio, siamo consapevoli del fatto che potremo come Lui essere rifiutati e non accettati? La nostra chiamata è di proclamare le virtù di Dio, la misericordia e il perdono che ci vengono accordati in Cristo, poiché Dio, come dice Paolo in Romani 11, ha rinchiuso tutto nella disubbidienza per far misericordia a tutti. Ed è interessante, fratelli, questo riferimento al rifiuto a cui fa Pietro. Probabilmente sì, per dirci che le autorità del tempo avevano rifiutato la pietra che Dio aveva scelto, ma forse anche per dirci che anche lui è stato uno che ha rifiutato la pietra, per ben tre volte addirittura l'ha rifiutata, prima che ancora il gallo cantasse. E forse per sottolinearci questo coso del rifiuto che gli uomini hanno avuto, ma che Dio invece ha scelto, ci aiuta a capire che la grazia della croce sarebbe stata sufficiente per ogni persona. Per ogni persona, a partire da una persona come Pietro stesso, uno che ha rifiutato per ben 3 volte. La morte di Cristo è sufficiente anche per il primo dei peccatori, e tutti siamo invitati ad andare alla croce. Come proclamiamo però queste virtù di Dio? Con quale metodo, con quale atteggiamento svolgiamo il nostro ministerio? L'idea che Pietro ci introduce è l'idea del pellegrino, un modello però che non è molto familiare a noi. Noi siamo quelli del qui e adesso. Non è certo il modello del pellegrino il nostro. Il cielo per molti di noi è, come dire, è l'ultima fermata dell'autobus della vita, ed è meglio che sia l'ultima, che sia sempre in fondo questa fermata, piuttosto che anticiparla. La morte non è il portale per tutto ciò per cui stiamo vivendo, ma la morte è qualcosa da rinviare e da negare. E se molta della cristianità occidentale, se molta della cristianità è in crisi, è proprio per questa ragione, che non viviamo più come pellegrini. Siamo dei viaggiatori, siamo dei turisti, siamo dei residenti, siamo dei dimoranti, ma non siamo per nulla dei pellegrini. Cosa significa brevemente essere un pellegrino? Per vivere come pellegrino abbiamo bisogno di fare 3 cose fondamentalmente: mentalità, disciplina e stile di vita. La prima cosa che Pietro ci invita è la mentalità. Carissimi, vi esorto come stranieri e pellegrini. È così che dobbiamo vedere noi stessi, amati da Dio, ma stranieri e pellegrini nel mondo in cui viviamo. Un pellegrino e uno straniero, che sono sinonimi, è qualcuno che risiede temporaneamente in un luogo, è qualcuno che lo sta attraversando per andare da qualche altra parte. È una persona che sta viaggiando transitoriamente attraverso uno stato, ha una mentalità diversa. La prima cosa che fa un pellegrino è che non si adatta ai costumi del posto in cui vive. Non pensa secondo la mentalità del luogo. Certo, capiterà, per non offendere le persone con cui viene a contatto, di adeguarsi ai costumi di quella società, costumi che sono moralmente in qualche modo neutri, ma sa che egli è radicato nella parola. Geremia ci dice, e lo abbiamo ascoltato anche la settimana scorsa, di ricercare il bene per la città in cui Dio ci ha messo. Giusto. E non dobbiamo lavorare nel mentre siamo pellegrini laddove Dio ci ha messo. Ma questa, attenzione, non è il nostro fine. Questo è il nostro mezzo. Non confondiamo i mezzi con i fini. Noi non siamo chiamati a ricercare il bene fine a se stesso. È buono di per sé. Ma noi stiamo andando in un'altra direzione. La nostra direzione è verso il cielo. Qualcuno pensa che andare verso la morte significhi andare dal regno dei vivi verso il regno dei morenti. La realtà della scrittura è diversa, fratelli. Noi stiamo andando dal regno dei morenti al regno dei viventi. E la morte è il punto di passaggio. Dobbiamo renderci e tener sempre conto di questo nella nostra predicazione, nella nostra testimonianza. E per vivere come pellegrini, ci dice Pietro, dobbiamo adottare anche uno stile di vita. Astenetevi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima vostra. E qui c'è questo tenersi costantemente lontani da. Astenetevi, non è qualcosa che facciamo una volta e basta, ma c'è questo continuamente allontanarsi dalle concupiscenze. Il diventare cristiani non sradica il potere del peccato nella nostra vita. Camminare con Dio non ci elimina, non elimina la necessità della battaglia contro il peccato. Pensate bene a quando sono venute meno le grandi figure che ci presenta il Vecchio Testamento. Noè si espone a disonore dopo il diluvio e ne aveva di anni, forse intorno ai 100. Davide era un uomo di mezza età avanzata, intorno ai 50 probabilmente, quando cadde con Betseba. Elia vacilla nella sua fede dopo aver affrontato per anni e con coraggio Acab e Jezebel. Finché viviamo in questo corpo, ci dice Pietro, noi siamo impegnati in una battaglia e siamo chiamati ad astenerci continuamente. E infine, per vivere come pellegrini, dobbiamo adottare uno stile di vita coerente. Qui Pietro ci dice avendo una buona condotta fra i pagani. Il termine condotta non si riferisce ad azioni sporadiche, spot, ma il termine condotta ha a che fare con uno stile di vita, cioè azioni dopo azioni, comportamenti dopo comportamenti. E buona non è l'idea di, di buona, ma qualcosa di attraente, di invogliante. Pietro ci sta dicendo che il nostro modo di fare deve suscitare, interrogativi e meraviglia nelle persone che guardano. E attenzione, sono gli altri che si interrogano. Non siamo noi che infastidiamo. Non è la nostra presenza che infastidisce, sì, anche in qualche modo, ma sono gli altri che sono interrogati da questo comportamento. E quello che gli altri fanno, ci dice, avendo una buona condotta, ci dice che ci osservano. E l'Apostolo Pietro usa un'espressione che ha, richiama il concetto di osservazione riflessiva. Cioè, sapete, se io sto camminando e vedo qualcuno, lo guardo, lo noto, ma non lo sto osservando. Voi non è che osservate le persone che incontrate così per strada. Le guardate. Ma Pietro ci sta dicendo osservano, quindi si tratta di un qualcosa di lungo termine. Le persone, fratelli, ci osservano. Le persone ci osservano e ci osservano non in quello che spesso diciamo, perché quello è come quando incontri una persona per strada, ma ci osservano nelle relazioni di lungo periodo, ci osservano di come affronti i problemi, ci osservano di come tratti la famiglia, ci osservano di come ti comporti con i colleghi sul lavoro. Ci osservano in quelle circostanze, ci osservano cioè laddove ci sono delle relazioni di lungo periodo. La testimonianza che interroga e che meraviglia è quella che costruisce relazioni, è quella che costruisce comunità. E questo non è facile, e questo non è facile. La Chiesa primitiva, certo, siamo realisti. Non è che col nostro comportamento salveremo tutti. Certo, ci sono quelli sulla via della salvezza che il Signore aggiunge alla sua Chiesa, ma molti non avranno questo atteggiamento. Anzi, spesso non saremo neanche compresi. Addirittura la Chiesa primitiva veniva accusata di omicidio, incesto e cannibalismo. Perché? Perché dicevano di riunirsi per mangiare e bere il sangue di un tizio, di Cristo. Perché reciprocamente tutti appassionatamente si chiamavano fratelli e sorelle. Che confusione, che promiscuità. Addirittura erano degli atei, perché rifiutavano di adorare l'imperatore. Eppure, nei momenti in cui la società vedeva messa in crisi quello che pensava, quello che credeva, la luce della Chiesa brillava. Vivere come pellegrini che mantengono uno stile di vita che interrogano e che meraviglia anche nell'opposizione. Questo è quello a cui ci invita l'Apostolo Pietro, per suscitare al tempo opportuno la gloria di Dio, osservando le nostre buone opere affinché glorifichino Dio nel momento in cui Egli li visiterà. Vorrei dunque concludere invitando ciascuno di noi ad esaminare se stesso. Esaminare se stesso è esaminare le proprie priorità, le proprie coordinate. Come stiamo impostando il nostro ministerio? Come stiamo noi vedendo la Chiesa? Come noi ci stiamo vedendo nel mondo in cui Dio ci ha inseriti, nel contesto in cui Dio ci ha inseriti? Abbiamo veramente creduto in Cristo come Salvatore e Signore? La morte, la sua morte e la sua croce sono veramente preziosi per te? Stiamo continuamente venendo a Lui per edificarci su di Lui, sulla pietra vivente? Stiamo continuamente offrendo a Lui sacrifici spirituali così come la scrittura intende i sacrifici spirituali? Come ci stiamo edificando come corpo? Qual è il nostro ruolo all'interno della comunità? Sei un frequentatore o qualcuno che sta dando con la sua vitalità, col suo contributo, energia a questo corpo? Cosa stiamo proclamando? In cosa siamo impegnati a proclamare? Siamo impegnati a proclamare le virtù e le eccellenze di colui che ci ha chiamati? E come lo stiamo facendo? Con che atteggiamento? On, off, accendiamo, spegniamo la testimonianza o c'è uno stile di vita che sta costruendo in questa direzione? Fratelli, la parola ci dice di mantenere la centralità di Dio e del Vangelo, di edificarci come popolo, con un comportamento santo, proclamando al mondo le virtù di Cristo come dei pellegrini che non sono di questo mondo. Ricordiamoci che l'autorealizzazione, la scrittura la vede in modo diverso di come la vede il mondo. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. Inchiniamo il nostro capo.